Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Da lunedì chiusi i negozi non essenziali, obbligo di telelavoro, non più di 5 persone anche in privato, inasprite dal Consiglio federale fino a fine febbraio le misure anti-Covid. Previsti anche maggiori aiuti alle imprese in difficoltà, con le nuove clausole saranno il doppio a poterne beneficiare. Italia, dopo un mese di schermaglie, in corso la conferenza stampa di Renzi, che sentiremo, ha scatenato la crisi di governo. Negli Stati Uniti è avviato il dibattito per l'impeachment di Donald Trump, l'accusa questa volta aver incitato l'assalto al Congresso. Non sarà un vero e proprio lockdown, ma da lunedì entreranno in vigore nuove importanti misure restrittive. Oltre a ristoranti, bar e strutture per la cultura e il tempo libero, chiuderanno anche tutti i negozi che non vendono beni di prima necessità. Verrà inoltre introdotto il lavoro da casa generalizzato. In questo modo il Consiglio federale vuole evitare che le nuove varianti del virus, molto più contagiose, portino una terza ondata che potrebbe avere gravissime conseguenze. Sentiamo da Berna Mattia Serena.
È quanto sta accadendo in Gran Bretagna e Irlanda a far paura. Le nuove varianti del virus si stima siano del 50-70% più contagiose. In Svizzera la loro crescita è già esponenziale perché i casi raddoppiano ogni settimana.
Notre situation en Suisse est aujourd'hui celle que connaissait...
Ci troviamo nella stessa situazione che viveva il Regno Unito all'inizio del mese di dicembre, ha affermato il ministro della Sanità Alain Berset.
La bonne nouvelle c'est que pour la première fois...
La buona notizia è che per la prima volta abbiamo diverse settimane di vantaggio che ci permettono di agire per indebolire questa terza ondata. Purtroppo la domanda non è se bisogna prendere delle misure, ma quando, ha aggiunto Berset. Il Consiglio federale è convinto che aspettare potrebbe imporne di ancora più dolorose in futuro. Ha quindi deciso non solo che ristoranti e bar resteranno chiusi, ma anche che da lunedì e per tutto il mese di febbraio resteranno chiusi anche i negozi che non vendono generi di prima necessità, con diverse eccezioni. I negozietti delle stazioni di servizio non dovranno più chiudere alle 19 e alla domenica. Ci si potrà riunire al massimo in 5, bambini compresi, e il telelavoro diventa obbligatorio per tutti coloro che ne hanno la possibilità.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à un moment absolument crucial.
Siamo in un momento cruciale nella nostra lotta contro la pandemia, ha sottolineato il presidente della Confederazione Guy Parmelin, facendo appello alla solidarietà di tutti.
Cet effort supplémentaire est absolument indispensable si nous voulons.
È un ulteriore sforzo indispensabile per preservare la nostra economia, ha aggiunto Parmelin. Non solo, il governo vuole anche evitare che un drastico peggioramento della situazione epidemiologica rallenti le vaccinazioni, che non possono essere fatte a chi è affetto dal virus.
Giro di vite quindi del Consiglio federale, più di quanto i segnali fino a stamattina lasciassero presagire. Alan Crameri, come spiegare questa nuova stretta che in parte sorprende?
In effetti la semplice evoluzione del numero di contagi in calo da qualche giorno non spiega i toni allarmati e le decisioni di oggi. Anche di letti liberi in cure intense in fondo ce ne sono ancora. Il punto decisivo, come abbiamo sentito, sono le varianti ritenute più contagiose. Spaventa l'evoluzione nel Regno Unito. L'immagine che rappresenta questo timore sono le mascherine e i plexiglass che oggi separavano i politici alla conferenza stampa. Questa volta il governo svizzero vuole agire d'anticipo contro la terza ondata di contagi e così evitare un lockdown totale.
Ma non siamo già in un lockdown con le restrizioni di oggi?
Beh, lockdown non ha una definizione chiara, quindi non ci resta che fare paragoni. Siamo lontani dalla situazione del primo lockdown e non siamo nemmeno alla situazione di fine aprile 2020, quando ci furono le prime aperture. Oggi ci sono più eccezioni, ad esempio negozi di fiori, di ferramenta, di servizi di telecomunicazione. Certo però che qualcosa cambia. Molti commercianti dovranno chiudere e non dimenticherei il limite di 5 persone per incontri anche privati, ora valido in tutta la Svizzera. Una famiglia con 3 figli non può incontrarsi con nessuno, non è un limite da niente, certo nei casi in cui viene rispettato.
Ulteriori restrizioni dunque per commerci e assembramenti, non è stato deciso nulla sulla scuola, vuol dire che si continua a ritenere l'insegnamento in presenza una priorità assoluta.
Su questo punto Berset ha ricordato i profondi effetti negativi dell'insegnamento a distanza. Tuttavia c'è stato un cambio di tono. Ha detto: la competenza è dei cantoni e sono invitati a tenere in considerazione la nuova situazione. La nuova variante di coronavirus sta quindi rimettendo in discussione anche quella che fino a poco fa sembrava una certezza, cioè che non valesse più la pena richiudere le scuole.
Grazie Alan Kramer, il prolungamento delle attuali restrizioni e i nuovi provvedimenti sono stati accompagnati, come previsto, anche da un maggior sostegno economico alle imprese in difficoltà. Chi è stato costretto a chiudere per almeno 40 giorni non dovrà più attestare il calo della cifra d'affari, aumentati anche i contributi a fondo perso. Il governo stima un raddoppio dei potenziali beneficiari dei versamenti statali da 50.000 a 100.000 aziende. Torniamo a Berna con Giampaolo Driussi.
Un po' più di soldi, ma soprattutto a molti più beneficiari. Il pacchetto di sostegno alle imprese, deciso oggi dal Consiglio federale, conferma in parte le indiscrezioni della vigilia e si fonda in particolare su 3 misure. Niente più attestazione del calo del fatturato per chi, a partire dal 1 novembre scorso, ha dovuto chiudere per almeno 40 giorni. Per tutti gli altri sarà possibile prendere in considerazione non solo la cifra d'affari 2020, ma anche quella del 2021 e infine un aumento dei singoli contributi a fondo perso. A questo proposito, i cantoni potranno versare fino al 20% del fatturato annuale, il 10% in più di quanto finora previsto, fino ad un massimo di 750.000 franchi, finora la soglia era di 500.000. A determinate condizioni potranno arrivare fino ad 1,5 milioni.
Möchte damit nur sagen, den Medien hatte ich das Gefühl, es sei ein Weizenproblem, ein Restaurantproblem.
Willy Maurer in conferenza stampa ha tenuto a commentare: a leggere i giornali ho avuto la sensazione che si trattasse di un problema riguardante solo bar e ristoranti. La questione li concerne, ma non sono gli unici. Con queste misure vogliamo sostenere tutti i servizi duramente colpiti dalla pandemia. Crediamo siano provvedimenti equi e relativamente semplici da applicare. I potenziali beneficiari dei contributi statali, secondo le stime del governo, salgono da 50 a 100.000.
Das große Problem ist nicht das zur Verfügung stellen von Geld.
Ma il problema più grosso non sono i soldi a disposizione,
sondern die logistische Prüfung und Abhandlung dieser Gesuche.
Ma la verifica e la modifica in corsa delle richieste, così ancora Willy Maurer. Sulle tempistiche molto dipende dai singoli cantoni, il governo conta che entro fine febbraio tutti possano procedere ai versamenti.
Da lunedì dunque anche numerosi negozi e mercati verranno nuovamente chiusi in tutta la Svizzera, un altro duro colpo per il commercio al dettaglio. Anna Maria Nunzi ha raccolto alcune reazioni del settore.
Wir sind eigentlich von einem erneuten
Ci aspettavamo un inasprimento delle misure, non siamo affatto sorpresi, ci dice Raghet Klavadecer, direttore del più grande centro commerciale svizzero, il Glatzentrum alla periferia di Zurigo. Ogni giorno di chiusura giunge problematico per i commercianti, ma dal punto di vista del fatturato è comunque meglio che ad esempio i negozi di vestiti restino chiusi in gennaio e febbraio e possano poi riaprire in primavera. Non sorpresa, ma molto preoccupata, la direttrice dell'Associazione dei dettaglianti Swiss Retail Federation, Dagmar Jenny.
Ja, wir wissen, es ist eine heikle Ausgangslage. Wir alle wissen.
L'attuale situazione è particolarmente delicata a causa delle nuove mutazioni del virus, ma riteniamo che non sia il momento giusto per tornare a chiudere buona parte dei negozi che nelle scorse settimane hanno rafforzato le misure di protezione e ridotto il numero dei clienti. Adesso è importante che vengano adottati in fretta dei provvedimenti di sostegno, continua Dagmar Jenny. L'ordinanza sui casi di rigore è però troppo poco efficace per aiutare i commercianti al dettaglio, sottolinea la direttrice dell'associazione, che chiede alla Confederazione un contributo ai costi fissi. Se non sarà così, tanti negozi falliranno e non parlo di attività già in gravi difficoltà prima della crisi. con conseguenze devastanti per il settore, avverte Jenny, settore che con 310.000 impieghi è il più grande datore di lavoro della Svizzera. Stando a Swiss Retail, la nuova chiusura dei negozi che non vendono beni di uso quotidiano comporta una perdita mensile del volume d'affari di circa 3,2 miliardi di franchi.
E oggi il Consiglio federale ha pure approvato la convenzione tariffale con le casse malattia per i costi del vaccino contro il coronavirus, con entrata in vigore retroattiva al 1 gennaio 2021. I costi previsti per quest'anno sono stimati in 201 milioni di franchi. Il vaccino è gratuito e non sarà riscossa alcuna franchigia. Il costo sarà dunque interamente coperto. L'obiettivo del governo è di immunizzare tutti coloro che lo desiderano entro l'estate prossima. Ma andiamo ora in Italia, dove è ufficialmente aperta la crisi di governo. Italia Viva, infatti, il partito di Matteo Renzi, esce dal governo. Conte lo ha annunciato poco fa lo stesso Matteo Renzi in una conferenza stampa a Montecitorio, che sta seguendo per noi Anna Valenti, che quindi ci dice quello che è successo e quello che succederà proprio in questi momenti.
Sì, in effetti, diciamo che fino a qualche ora fa era solo un'ipotesi altamente accreditata, ora si è fatta realtà. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha annunciato le dimissioni delle due ministre Teresa Bellanova all'agricoltura ed Elena Bonetti alla famiglia, nonché del sottosegretario agli esteri Ivan Scalfarotto. Si è aperta dunque ufficialmente la crisi di governo. Crisi politica non aperta da Italia Viva, affermato proprio pochi minuti fa Renzi, ma aperta da mesi, da quando le forze che compongono la maggioranza hanno chiesto il salto di qualità al governo, ma che non è mai stato realizzato. È questa, diciamo, la giustificazione che dà il senatore di Scandicci. Devo dire che i 45 minuti di ritardo con cui è iniziata questa conferenza stampa, che era prevista alle 17.30, hanno fatto ben sperare. Diciamo che il lavoro dei negoziatori è stato febbrile, però pare che a nulla sia valsa la mano tesa che nel primo pomeriggio il premier Conte aveva lanciato proprio a Renzi, dopo aver incontrato il presidente Mattarella per un colloquio informale. Conte, che aveva detto di lavorare al nuovo patto di legislatura, nuovo programma, lasciando così aperta la porta per una possibile ricucitura, tra l'altro rimangiandosi le parole che aveva detto ieri quando diceva che un nuovo governo con Renzi non l'avrebbe mai voluto. Matteo Renzi dunque tira dritto, va per la sua strada ed effettua lo strappo. Ora però non è chiaro quale via prenderà la crisi. Conte potrebbe scegliere ora di sostituire le due ministre, presentarsi davanti alle Camere chiedendo la fiducia, grazie all'appoggio di alcuni cosiddetti responsabili, cioè esponenti di altre forze fuori dal governo. Ma ne occorrono almeno 18 e il presidente Mattarella chiede che sia un gruppo costituito, non, diciamo così, cani sciolti. Insomma, una scommessa estremamente difficile da realizzare. Un terzo governo Conte, non si sa se questa opzione sia ancora valida. In queste ore pare farsi strada l'ipotesi di un governo di scopo che traghetti alle elezioni, che però dovranno avvenire entro il 31 luglio, che è il giorno che dà inizio al cosiddetto semestre bianco, ossia quando il Presidente della Repubblica non può più sciogliere le Camere. Ma vedremo.
Certo, grazie Anna Valenti per questi aggiornamenti proprio in diretta, perché la decisione, ricordiamo quindi, di Matteo Renzi di ritirare le sue ministre dal governo Conte, aprendo così la crisi di governo in Italia, è proprio di pochi minuti fa. Una giornata storica per gli Stati Uniti, un presidente verrà messo in stato d'accusa per la seconda volta e questa è una prima assoluta. I democratici lo ritengono infatti responsabile di aver incitato l'assalto al Congresso lo scorso 6 gennaio, assalto, ricordiamo, costato la vita a 5 persone. Proprio in questi momenti è in corso il dibattito e per aggiornarci abbiamo con noi il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buonasera, è in corso il dibattito per stabilire le regole del voto sull'impeachment che è previsto tra qualche ora. Si tratta infatti di una procedura straordinaria usata soltanto 3 volte in passato ed è senza precedenti un presidente messo di nuovo in stato d'accusa. Ma diciamolo chiaramente, è davvero senza precedenti anche il capo di imputazione. Un solo articolo, secondo i democratici, Trump ha incitato all'insurrezione, aizzando i suoi sostenitori ad attaccare il Congresso, che è una parte del governo degli Stati Uniti. Ha messo gli americani contro gli gli americani, come ha detto in aula un deputato democratico. Trump nega qualsiasi responsabilità, ma anche tra i repubblicani c'è chi ormai lo considera colpevole di un assalto alle istituzioni democratiche. Finora solo 5 deputati conservatori su 211 hanno dichiarato il loro voto a favore dell'impeachment, voto che avverrà tra qualche ora, come dicevo, e forse se ne aggiungerà qualcuno. In aula però i repubblicani hanno detto di opporsi a questa procedura perché troppo affrettata e perché non aiuterebbe a unire il paese. Francamente, dopo aver appoggiato per 4 anni la retorica incendiaria di Trump, appare un po' una contraddizione sentire questi stessi repubblicani difendere riconciliazione e unità.
Emiliano, manca solo una settimana, ormai alla fine naturale, diciamo, del mandato di Trump. La domanda: basta per rimuoverlo dal suo incarico prima del 20 gennaio?
Il capogruppo democratico alla Camera ha detto che non è comunque troppo tardi per destituire un presidente che ha attaccato l'integrità del sistema democratico. Al momento non sembra però concretamente possibile che sia possibile rimuoverlo dall'incarico. Dopo il voto alla Camera, l'atto d'accusa verrà subito trasmesso al Senato, che però non è riunito in sessione in questo momento, e non sembra nemmeno che il leader della maggioranza repubblicana, Mitch McConnell, sia intenzionato a convocare d'urgenza i senatori. Ma la situazione è molto fluida, direi. Non si può escludere che possa esserci un voto al Senato anche dopo l'insediamento di Joe Biden il 20 gennaio, e anche al di là di quella data, se condannato, questo comporterebbe a Trump l'impossibilità di ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024 o di occupare qualsiasi altro incarico federale. Un voto, quello di oggi, che avviene tra straordinarie misure di sicurezza all'esterno del Congresso, ma anche all'interno, con le immagini che abbiamo visto dei militari della Guardia Nazionale accampati tra i corridoi, tra la Camera e il Senato del Parlamento degli Stati Uniti, e anche in questo caso è qualcosa che non si era mai visto.
Grazie Emiliano Boss per gli aggiornamenti sul dibattito per l'impeachment di Donald Trump per l'attacco al Congresso avvenuto esattamente una settimana fa. Un primo voto di natura procedurale, mi dicono adesso, è arrivato proprio in questi momenti e quindi spiana la via a quello che avverrà poi il voto, quello nel merito, tra poche ore al Congresso. In Medio Oriente intanto una quarantina di morti la notte scorsa nell'est della Siria in attacchi aerei israeliani. Una decina erano soldati dell'esercito di Damasco, una trentina miliziani filo iraniani. Ci contestualizza questi eventi Gabriele Fontana.
Le ultime settimane dell'amministrazione Trump negli Stati Uniti coincidono con l'intensificarsi degli attacchi aerei israeliani in Siria. Obiettivo sono i combattenti di Hezbollah e soprattutto delle milizie filo-iraniane al confine con l'Iraq, alcune delle quali comprendenti pure dei combattenti afghani filo-iraniani. Lo Stato ebraico ha ribadito di non voler permettere al regime di Teheran di fare della Siria in guerra civile da un decennio, una testa di ponte che possa minacciarlo. Una cinquantina di attacchi di questo genere sono stati recensiti l'anno scorso dallo stesso esercito israeliano. Quello della scorsa notte è però stato il più intenso dal giugno 2018, secondo l'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani. Gli obiettivi sarebbero stati concordati con l'intelligence statunitense. Questi attacchi sono una politica chiara da parte di Israele, ha spiegato nel novembre scorso lo stesso premier Netanyahu, che si trova ora di nuovo in campagna elettorale, così come lo sarà presto l'Iran. L'insediamento dell'amministrazione Biden tra una settimana a Washington rafforza la preoccupazione israeliana di una svolta meno ostile all'Iran da parte degli Stati Uniti. Washington, che potrebbe in particolare voler rimettere in sella l'accordo sul nucleare iraniano concluso a suo tempo da Barack Obama.
E per questa edizione è tutto. Tra qualche istante l'attualità sportiva. Buon ascolto e buona serata.